Atariteca ha un nuovo sito, atariteca.altervista.org.
Gaming che ti rendono giovane!
E finalmente ci siamo arrivati, siamo finalmente alla fine di questo lungo viaggio. Quattro puntate, gentili signori ascoltatori, vi rendete conto? Tutte dedicate alla storia di questo grande vecchio del retro gaming, Nolan Bushnell. Dai, questa è quella finale, questa è quella conclusiva, ve lo assicuro. Lo so, che palle Nolan Bush, lo so, però a me era presa così e ho voluto iniziare e conoscendomi, e voi che mi conoscete sapete che poi io voglio finire, ed eccomi qua. Vi voglio ricordare che esiste un sito dedicato ad Atariteca, attualmente online, pronto e cavalcante, attraverso il quale voi potete consultare tutte le mie precedenti produzioni della stagione 1, trovare queste puntate di questa parentesi colorita che è Extrateca, e tra l'altro potete anche offrirmi un caffè se volete, che è una specie di Patreon, qualcosa del genere, ma insomma, se mi volete offrire un caffè attraverso il sito di atariteca.altervista.org, potete farlo, potete andare lì. Esiste anche il gruppo Telegram di Atariteca e esiste anche il canale Telegram Atariteca Channel, attraverso il quale, se vi affiliate, potete ricevere la notifica quando carico nuove puntate. Ebbene, adesso? Cosa succede adesso? Cosa combina il vecchio Nolan? Andiamolo a scoprire! Che punto eravamo rimasti nella puntata precedente? Ah sì. Siamo a circa metà del 1983 e Pizza Time Theater sta colando a picco, trascinata nel profondo degli abissi dalla grande crisi dei videogiochi. Mentre Nolan Bushnell trascorre gran parte del suo tempo in Catalyst, l'allora presidente di Pizza Time, Joe Keenan, e l'intero consiglio di amministrazione, ovviamente, cercano di rimediare in qualche modo a questa situazione. Chiudono i ristoranti non redditizi, ridimensionano i loro piani di crescita e introducono una nuova ricetta per la pizza. Bushnell si aggrappa con tutte le forze che ha alla sua nuova grande speranza, che è anche l'ultima, ovvero Sente Technologies. Videogiochi nuovi, videogiochi belli, videogiochi migliori. Praticamente l'unica possibilità rimasta per realizzare la sua grande strategia, ovvero quella di riuscire a insidiare i colossi Disney e Warner. Persente organizza addirittura una grande festa di lancio il 30 di settembre di quell'anno, nel 1983, e la organizza proprio nel cuore della Silicon Valley. All'apparenza sembra una più che lecita celebrazione della sua liberazione da quella famosa clausola, no? Quella di non competizione che Warner gli impose ai tempi dell'acquisto di Atari. In realtà è più un tentativo ben organizzato di distrarre l'attenzione del pubblico, soprattutto i finanziatori ovviamente, dai problemi che sta attualmente portando Pizza Time Theater verso il disastro, oltre che ovviamente è anche una delle sue ultimissime opportunità per ostentare la gloria dei suoi successi, no? Il vecchio Nolan ci teneva molto a fare questi exploit a quei tempi. La situazione in Pizza Time Theater è talmente fuori controllo che quello stesso mese Joe Keenan annuncia le sue dimissioni da amministratore delegato, alza proprio le mani, se ne va. Bushnell è praticamente costretto a riprendere la carica di amministratore e annuncia una terapia d'urto interna che riorganizza tutta la società in 4 divisioni diverse. La prima divisione erano i Pizza Time Theater, i ristoranti. La seconda divisione, Sente Technologies. La terza divisione, gli Zap, che andremo a vedere più avanti, vi spiego dopo. E l'ultima divisione, Cadabrascope. Anche questo ve lo illustrerò tra breve.
Avanti.
Mi scusi.
Avanti, avanti. Cosa desidera?
Io veramente niente. Mi ha chiamato il dottor Orimbelli, il signor direttore. Allora io... Lei per caso non sa che cosa desidera?
Sì, aspetti. La vuole degradare da impiegato di concetto alla confezione dei cioccolatini.
Ah, benissimo.
Benissimo, è certo. La sbattono a incartare i cioccolatini e lei, sì signore, benissimo.
No, guardi signorina, che io ho detto benissimo.
Lei di questo passo finirà a pulire i cessi, caro Fracchia.
Ma io ho la mia dignità, mia cara. E adesso mi voglio impegnare per... Anzi, glielo dica al suo signor capo ufficio. Che hai cessi, ci mando lui a pulirli. Anzi, mi annunci. Adesso vado mi annunci.
Dottore! Io.
Adesso vado di là e gliene dico...
Faccia passare!
Ecco, allora mi sembra che abbia detto che non può ricevere. Allora io torno in un altro
Ha
momento.
Detto che la può ricevere.
E allora grande riorganizzazione interna di Pizza Time, come vi ho detto prima. Mentre già sappiamo e abbiamo un'idea abbastanza chiara di cosa sono i ristoranti Pizza Time e di cos'è Sente Technologies, adesso vi spiego che Zap sarebbe dovuta essere una divisione dedicata a dei bar-ristoranti per single, ma di fatto non verrà mai realizzata e rimarrà per sempre sulla carta. La divisione invece Cadabrascope è uno studio di animazione. Dice, cosa c'entra uno studio di animazione con Pizza Time Theater? C'entra perché Bushnell sperava di sviluppare dei cartoni animati all'avanguardia da poter mostrare esclusivamente nei ristoranti di Pizza Time. Tra l'altro, proprio per Cadabrascope, l'anno precedente aveva già acquistato un computer all'avanguardia costato $1,500,000 e aveva anche assunto una squadra di animatori guidata da un noto ex Disney di nome Jack Nichols. La dura realtà però è un'altra. Con Androbot decimato e Pizza Time morente, tutto ciò che rimane della grande strategia di Bushnell è proprio Sente. Sempre e solo Sente. Bushnell ci crede fortissimo in Sente, ma all'interno della sua stessa compagnia in pochi ormai condividono la sua fiducia ossessiva per i videogiochi. Quel mondo sta crollando a pezzi talmente grossi che in ognuno di essi ci si potrebbe costruire dentro un universo parallelo. Joe Keenan in particolare non è molto d'accordo con le intenzioni di Bushnell di noleggiare i videogiochi Sente piuttosto che venderli. Si è reso conto che i tempi sono cambiati e le proposte di Bushnell sono già il passato. È una scommessa persa dall'inizio. Secondo lui, Sente deve essere venduta per fare cassa e anche alla svelta deve sostenere Pizza Time Theater. Ma Bushnell non ha la minima intenzione di ipotecare il futuro del suo impero dell'intrattenimento e in alternativa alla vendita suggerisce un compromesso. Vendere sì i cabinati ai distributori, ma noleggiare i giochi nella forma di cartucce software intercambiabili. Esattamente come stavano facendo i videonoleggi con le videocassette. Keenan ci pensa sopra, neanche tanto, e risponde al compromesso dimettendosi.
Peter, che cosa ci fai qui? Non dovresti essere al lavoro.
Non lasciate il lavoro, Lois.
Tu cosa?
Siamo ricchi ora, non ho bisogno di lavorare. Dovevi esserci. Ho detto ad Angela cosa poteva farci con quel lavoro, come avevo sempre fantasticato. Angela, volevo solo ringraziarti per i molti ed estremamente piacevoli anni di lavoro in questa compagnia. Certi inattesi sviluppi hanno creato una situazione per la quale non mi trovo più nella necessità di avere un impiego. Ma sarebbe imperdonabile da parte mia non esprimerti il mio ringraziamento per la tua incrollabile fiducia in me. Così ti ho lasciato una gigantesca cacca sulla tua scrivania.
Allora, Keenan, quando si dimette la cacca, Bushnell non gliela lascia sulla scrivania, ok? Però il punto è che quando Bushnell assume la carica di amministratore, si ritrova contro il suo stesso consiglio di amministrazione e i suoi dirigenti. Era praticamente Nolan contro il mondo. Lui continuava ciecamente con il suo all-in su Sente e i videogiochi, mentre tutti gli altri volevano lasciar perdere i videogiochi, volevano migliorare l'offerta alimentare dei ristoranti per far sì che la gente tornasse a sedercisi dentro. E poi i giochi, dov'erano questi famigerati videogiochi che avrebbero dovuto risollevare le sorti di una guerra che ormai era quasi persa? L'inverno precedente Bushnell aveva programmato di svelare i primi videogiochi Sente in ottobre, ma vuoi i ritardi nell'ingegneria, vuoi la causa intentata nei suoi confronti da Atari, la prospettiva era stata praticamente sabotata, i tempi si erano allungati. Un nuovo debutto dei videogiochi viene quindi fissato il 9 dicembre dell'83 a fine anno. Insente Technologies, una squadra guidata da Ed Rothberg, cioè, capite chi? Ed Rothberg, mica uno scaramacai qualsiasi, è il creatore di Battlezone, ai bei tempi di Atari. Insomma, lui stava lavorando con la sua squadra duramente per raggiungere quella scadenza, con un gioco che avevano deciso di chiamare Snack Pit. Col passare del tempo, però, i problemi di cassa di Pizza Time Theater rendono il lavoro di Rothberg sempre più difficile. Gli strumenti e le parti elettroniche che lui ordina semplicemente non gli arrivano. Quando chiede chiarimenti ai fornitori sul perché non gli viene data la merce richiesta, gli viene detto che Pizza Time non paga le fatture da ormai 6 mesi. Eh sì, Pizza Time Theater sta perdendo quasi 20 milioni al mese. Il numero dei clienti nei ristoranti sta precipitando, la situazione è veramente disperata. In questo contesto viene proposto a Bushnell di sbarazzarsi di almeno 2 divisioni su 4, cioè Cadabrascope e Zap, ma lui rifiuta. Rifiuta. Zap la molla, tanto non era riuscita ancora a concretizzarla, ma Cadabrascope no. Cadabrascope la mantiene, perché lui sostiene che un buon cartone animato natalizio avrebbe potuto riportare i clienti nei ristoranti nel periodo delle feste. Bushnell è fermamente convinto che dicembre sarà il mese in cui Pizza Time rimbalzerà e i conti torneranno in attivo. Negli anni passati le attività dei ristoranti erano state relativamente lente durante ottobre e novembre, ma si erano sempre riprese in modo sensibile durante le festività natalizie. Quel dicembre 1983, sarebbe stato però speciale, perché nei ristoranti avrebbe debuttato il videogioco Snack Pit di Sente e il cartone animato natalizio di Chuck E. Cheese fatto da Cadabrascope. La combinazione delle due cose, anzi delle tre cose, quindi il momento propizio, il cartone animato, il videogioco, secondo Bushnell avrebbero attratto orde di clienti. Beh, le orde purtroppo non arrivarono mai. Nessuno notò il cartone animato di Cadabrascope e il videogioco Snack Pit, presentato alla stampa in pompa magna, non fu un flop, ma non fu neanche un successo. In sostanza i problemi di liquidità continuarono a peggiorare. Tra settembre e dicembre Pizza Time aveva ormai perso 75 milioni di dollari. L'epilogo lo potete immaginare ed è inevitabile.
Signore e signori, non facciamoci prendere dal panico. Vi chiedo cortesemente di ascoltarmi. Vorrei darvi le ultime notizie sulla navicella. Siamo un po' fuori rotta, ma soltanto di un Ted.
Signorina? Mi scusi, cosa significa Ted?
Beh, in termini spaziali significa 500.000 di miglia. I sobbalzi che sentite sono dovuti a degli asteroidi che colpiscono violentemente lo scafo della navicella. In questo momento, inoltre, siamo privi del sistema di navigazione, per cui non c'è possibile ritrovare la rotta.
Mi scusi! È sicura di averci detto tutto, signorina?
Oh, ecco, vorrei aggiungere che abbiamo finito il caffè.
Niente panico, niente panico. Ok, panico.
Ah, sì. Poco dopo il primo dell'anno del 1984, Bushnell rassegna le sue dimissioni da amministratore delegato di Pizza Time Theater. Anche Androbot però ormai è cotta, eh? A gennaio la maggior parte dei membri fondatori se n'è già andata, così come gran parte del personale del resto. Fred, il robot educativo, non è mai uscito dal laboratorio di ingegneria, proprio mai. Androman, invece, era stato venduto per $1 milione a, guarda caso, proprio ad Atari. Ma vi rendete conto? Ma ovviamente l'accordo se n'era andato a ramengo, dopo che Atari aveva cominciato a collassare con tutto il settore. Quando Bushnell lascia Pizza Time, al suo posto subentra un nuovo amministratore di nome Randall Pike. E il suo primo atto è quello di chiudere proprio Cadabrascope. Alcune settimane dopo, Sente Technologies viene venduta a Bally Manufacturing di Chicago. Ciao ciao Sente. Bushnell ne rimane comunque presidente, ma è un titolo quasi simbolico. Purtroppo anche la vendita per 3 milioni e mezzo di dollari di Sente alla fine non è sufficiente per risparmiare la morte di Pizza Time. Alla fine di marzo Pike si dimette. E immediatamente dopo, il 28 marzo, proprio alla fine del mese, Pizza Time Theater dichiara fallimento. Ha 5.000 creditori da saldare. e oltre 100 milioni di debiti da onorare. Pensate che sia finita così? Pensate che un personaggione come Nolan Bushnell si sia arreso dopo tutto quello che vi ho raccontato in queste puntate a lui dedicate? Nanna, sbagliato. Nonostante abbia perso almeno 5 milioni di dollari nei soli fiaschi di Pizza Time e di Androbot, la solvibilità personale di Nolan non pare comunque ancora minacciata. Infatti lui si getta anima e corpo in quel poco che gli resta di Androbot e soprattutto si rifugia in Catalyst, dove diverse aziende sono lì già pronte per lanciare prodotti e progetti per quello stesso anno e per quello successivo. Tra tutte queste aziende, quella che gli regala più soddisfazioni sarà Axlon. Axlon è un'azienda di giocattoli robotici che decanta parecchio know-how dalla morente Androbot, prende parecchie menti da Androbot, le fa sue, e almeno inizialmente immette sul mercato un paio di modelli di robot che sembrano proprio voler raccogliere l'eredità di Androbot. Il primo si chiama Andy. È un robot che prende il nome dal suo designer. Il signor Andrew Filo si chiamava, o Filo, non so come si dice in inglese. Creato con i componenti non utilizzati di Fred, che era il progetto di Androbot, per essere gestito aveva bisogno di interfacciarsi con un Atari 800 e successivamente fu sviluppato anche un kit per connetterlo a un Apple II. È un modesto successo sul mercato. Il secondo robot si chiama CompuRobot One. È un modello programmabile tramite una piccola tastiera inserita nella testa e viene immesso sul mercato a un prezzo quasi sociale, di $30. Esteticamente è molto simile al robot Vincent, quello visto nel film Disney The Black Hole, non so se vi ricordate, fatto che sembra una bolla. Questo robot si dimostra subito un successo, proprio grazie al suo basso prezzo, che permette a bambini e curiosi in generale di avvicinarsi all'esperienza robotica in tutta tranquillità, insomma senza dover spendere un vagone di paper dollari, ecco. La svolta vera però avviene con la produzione della linea di animali robotici Petster, che si dimostrerà un clamoroso successo commerciale in tutto il mondo, in particolare il modello A.G. Bear, un orsacchiotto parlante che rispondeva a dei rudimentali comandi vocali. Proprio in forza di questo ritrovato successo commerciale, Bushnell venderà successivamente Axlon ad Hasbro e lo farà nel giro di pochi anni, capitalizzando al massimo il suo investimento. Hai capito, la vecchia volpe? E abbiamo finito, è finita la parabola bushnelliana, siete contenti, lo so, non ne potevate più, lo so, sarebbe stato molto meglio una puntata a tema su quel gioco piuttosto che un altro, ce l'avevo anch'io, ma purtroppo è così, la Tariteca è fatta così e l'Estrateca peggio. Quindi niente, io a questo punto mi congedo da voi ascoltatori e vi rimando a settembre, ottobre, insomma settembre diciamo, quando ripartirà la seconda stagione di Atariteca. E vi ricordo ancora che c'è un sito di Atariteca, raggiungibile all'indirizzo atariteca.altervista.org, dove potete trovare tutte le puntate, sono ben organizzate per tipologia. C'è anche la possibilità di una ricerca e una pagina degli ospiti, vedeste quanto è bella, con le schede e i link ai loro social e le collaborazioni fatte con me. Vi ricordo anche che ho un Instagram, è una cosa un po' più personale, quindi non so se può essere costruttiva in termini di retro gaming. Simone Chi Non Corre, sono su Instagram. Invito tutti quanti a farvi vivi su iTunes con una recensione, un messaggio su Spreaker, insomma contatti, che sarà agosto, sarò in ferie, ma insomma il telefonino ce l'ho sempre, non è mica che lo lascio al lavoro. E poi niente, è finita proprio qui. A questo punto vi saluto, una buona estate, una buona calda estate, divertitevi più che potete, ci si risente a settembre e statemi tutti bene. Forza Nolan, forza vecchi, Ale!